Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti dopo le 8, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, giovedì 24 marzo 2022, giorno che è anche una fottuta ricorrenza, ovvero è un mese che è cominciata la guerra. Ci sono alcuni giornali che oggi utilizzano l'occasione per inserire degli inserti speciali di questo primo mese di guerra, ma intanto ci arriveremo, intanto aggiornamenti importanti rispetto alle notizie di ieri, perché ieri sera c'è stato il drammatico appello in televisione di Lino Banfi. Lino Banfi che ha detto: mi rivolgo a voi che avete fatto questo atto, voi sarebbero i ladri dell'anello di San Nicola, vi prego fatelo per me, restituite tutto, se proprio avete bisogno dei soldi in qualche modo si fa, i baresi vi aiuteranno. Insomma, Lino Banfi ha provato a convincere a restituire l'anello oggetto di sacrilego furto, ma al momento non ci sono stati risultati. Vedremo se la diplomazia riuscirà ad ottenerne uno di risultato. Da notare però che neanche una parola è stata spesa da Lino Banfi per chiedere la restituzione dei 200 pali di ottone contemporaneamente rubati ad Albano. Sì, lo so, tra poco ci tocca la guerra, ma intanto siamo come sempre alla ricerca di un diversivo, perché sono le cose che ci tengono in vita, i diversivi, perché altrimenti se dovessimo guardare in faccia alla guerra tutti i giorni, sperando di non doverlo fare mai, la vita ci verrebbe, come dire, risucchiata pezzo a pezzo, momento per momento. E allora, per fortuna, oh, meno male, per fortuna c'è ancora la Pravda. Ebbene sì, è tornata anche oggi la Pravda, tradotta da Libero, non quattro pagine, solamente la prima, ma una prima pagina importante, perché viene riportato il discorso che il presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa, Zyuganov, ha fatto alla Duma. È intervenuto alla sessione plenaria e la Pravda porta alla nostra attenzione il suo intervento. Cosa dice Zyuganov? Cari colleghi, e già qua c'è un sussulto, come cari colleghi? Non dice cari compagni. Zyuganov, il presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista. Non ci sono più i partiti comunisti di una volta. Comunque Zyuganov dice: l'operazione politico-militare per liberare l'Ucraina dal nazismo e dal fascismo iniziò nel giorno del compleanno di Fyodor Ushakov. E chi è Fyodor Ushakov? Lo spiega sempre la Pravda. Fyodorovich Ushakov, riconosciuto come il fondatore della scuola tattica degli affari navali, e dice Zyuganov, comandò la flotta del Mar Nero nelle battaglie, non ha perso una sola nave, nessuno dei marinai sotto il suo comando fu fatto prigioniero, e Dio si è preso cura di Ushakov stesso, che non ha ricevuto un solo graffio durante le molte battaglie. Dobbiamo imparare da tali comandamenti, ammonisce il segretario del Comitato Centrale del Partito, perché noi siamo il paese della vittoria e questo dovrebbe ispirarci oggi nella giusta lotta per la liberazione della fraterna Ucraina dal fascismo. Così la Pravda, datata 22 marzo, anche oggi meritoriamente tradotta dai colleghi, compagni di Libero, diciamo, dai che si incazza, compagni di Libero, non l'ha detto Zyuganov, lo diciamo noi. Così dunque la Pravda, mannaggia, ce lo siamo già giocati il diversivo, e adesso sì, lo so, tra poco ci tocca la guerra, ma intanto continuiamo a coltivare un po' di speranza per il futuro. Quando c'è qualcosa di nuovo che nasce, significa che c'è un futuro, che un futuro è possibile, e quindi non possiamo che salutare con gioia un nuovo fiocco azzurro. Evviva, che bello, pensate, è nato un nuovo partito, un po' come nelle canzoni di Lucio Dalla, se una femmina si chiamerà Futura. Un nuovo partito in questi giorni, davanti allo spettro della guerra, ne danno notizie alcuni quotidiani, è nato il nuovo partito di Sgarbi, che lancia la lista Rinascimento Io Apro, partito che raccoglie le istanze di ristoratori e imprese che si sono battuti contro il lockdown e le chiusure. Ragazzi, ci attacchiamo a qualunque cosa, a qualunque brandello di futuro in questo momento, anche al partito di Sgarbi, perché finché c'è partito c'è speranza, perché la speranza è l'ultima a morire, anche per l'Italia del calcio, che stasera si gioca tutto, ma proprio tutto, con la Macedonia. Si gioca l'ingresso ai mondiali, oppure tutti a casa, insomma sarà Futuro oppure l'apocalisse. Facciamo l'Italia, titola con orgoglio risorgimentale oggi la Gazzetta, anche perché se usciamo, il senso patriottico che è germinato in questo mese finisce sotto i tacchi, con gravi conseguenze per il morale delle truppe poi eventualmente impegnate sul fronte bellico. Insomma, serata fatale questa sera di Italia-Macedonia, e che comunque se ci sono i mondiali c'è Futuro, quindi bene i mondiali e soprattutto bene il confronto sul campo di calcio invece che altrove. A proposito di calcio, ieri c'è stato un importantissimo annuncio da parte della Russia, che ha detto che ci pensa lei ad ospitare i campionati europei del 2028 o del 2032, o forse è del 2032, perché li vuole ospitare tutti quanti lei. Infatti la battuta migliore sul tema l'ha fatta il team di Unfair Play, e la battuta è questa: la Russia ha detto che intende ospitare i campionati europei del 2028 e del 2032 ovunque si disputino. Battuta perfetta. E questo è stato però il primo dei due annunci che sono arrivati da Mosca. L'altro, come sapete, e adesso ne leggeremo molto sui quotidiani, quello dell'obbligo del pagamento del gas in rubli, mentre intanto c'è anche chi propone sui social e forse credo anche sui giornali da qualche parte, propone alla Berlinguer di pagare Orsini in rubli. Orsini che l'avete sentita, no? Tutta quanta la polemica, contratto da 2000 euro a puntata, carta bianca alla Berlinguer. Orsini che comunque rischia di battere il record di presenze nei talk show detenuto da Bassetti, e questa sarebbe la notizia a dimostrazione del fallimento del maccartismo, che ora dovrà un po' rivedere le sue strategie perché non ci sono più i maccartismi di una volta. A proposito del record, attenzione perché qualcuno sospetta addirittura che Orsini in realtà non sia Orsini ma sia Bassetti travestito da Orsini, questione di cui si sta occupando il Copasir. Intanto, sempre a proposito di futuro, non so se ve ne siete accorti, ma è ricominciata l'Isola dei Famosi, altra dimostrazione che il mondo, meno male, per fortuna va avanti. L'Isola dei Famosi, con un cast che comprende tra gli altri Cicciolina, i Cugini di Campagna, il Playboy Zecchila, la showgirl Carmen Di Pietro, l'influencer Gwendalina e molti altri. Ed è importante. È importante perché, per diverse ragioni, è importante soprattutto perché appunto è un'indicazione di futuro, ma perché potrebbe rappresentare anche un'opzione negoziale. Ebbene sì, un'opzione negoziale di cui Biden potrebbe discutere già oggi con gli alleati. L'idea sarebbe quella di proporre a Putin di mollare il Donbass e invadere finalmente l'isola dei cicciolinizzando la playa desnuda, com'è che si chiama lì, vabbè, quella playa lì. Bisogna vedere ovviamente se c'è una componente russofona tra i Cugini di Campagna, ma nel caso la si può trovare senza problemi. E vabbè, sarebbe bello se le cose funzionassero in questo modo, se si potesse mettere sul piatto come opzione negoziale la deciccolinizzazione dell'isola dei famosi, ponendo termine alla guerra in Ucraina. Ma intanto, invece, a questo punto ci tocca sì occuparci della guerra. Volendo potremmo diversificare ancora, perché c'è pure la questione della denazificazione di Vico Equense. Non so se vi è capitato di leggerlo, ma sono apparse delle svastiche sui muri del resort di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense, e quindi a questo punto l'opzione della denazificazione in loco è sul piatto, ma lì non ci sono problemi perché ci pensa direttamente lui con la pacca. E invece, vabbè, a questo punto basta, non ho più munizioni, non è il caso di dirlo, non ho più opzioni per parlare d'altro, e allora andiamo sulle prime pagine dei quotidiani. Diciamo che il titolo del giorno oggi lo azzecca, come spesso accade, il Manifesto, che titola come il Rublicone. Ebbene sì, perché Putin risponde alle sanzioni, i paesi ostili paghino il gas in rubli, insomma il dado è tratto, sfida di Putin, voglio rubli per il gas, il titolo della Stampa. Soltanto l'embargo energetico può fermare il ricatto di Putin, titola Domani, sfida di Putin, solo rubli per il gas, il prezzo sale fino al 34%, giù le borse, Putin ci frega sul rublo e aggira le sanzioni, titola il Fatto Quotidiano. Insomma, come vedete sono molti, la maggior parte dei quotidiani che titolano e scelgono questa notizia come apertura, anche l'Avvenire, gas contrattacco di Putin. Il Corriere della Sera invece sceglie di aprire sullo spettro delle armi chimiche, la guerra in Europa, lo spettro delle armi chimiche, Kiev usano bombe al fosforo, minaccia accreditata anche da Joe Biden, che parla di minaccia reale. Biden che oggi arriva a Bruxelles. Nel frattempo le spese militari per l'Italia vengono aggiornate al 2% del PIL, ricorda il Corriere della Sera, cosa che apre le prime crepe, apre ulteriori crepe all'interno della compagine governativa, perché è già stato segnalato lo smarcamento di Lega e Movimento 5 Stelle, smarcamento confermato oggi da Conte, intervistato dalla Stampa, e sottolineato da Repubblica, che nel pezzo richiamato in apertura apertura di Francesco Bei, parla del ritorno dell'asse giallo-verde. Andiamo però avanti con le aperture dei quotidiani di oggi. Repubblica, visto che eravamo lì, apre con Zelensky, che viene intervistato dal direttore del giornale. Zelensky che dice, tra le altre cose, la guerra lampo di Putin è fallita, e questo virgolettato viene scelto come titolo. Putin perde i pezzi, secondo il giornale. È un altro degli argomenti che oggi vengono molto trattati sui quotidiani. Si parla della fuga di Chubais da una parte, e anche delle dimissioni non accettate, mettiamolo così, tra virgolette, della direttrice della Banca Centrale Russa. Anche di questo leggeremo. E poi c'è l'attacco russo alle ferrovie italiane, su cui titola Libero, notizia su cui come dire, è stato facile ieri sui social network scatenarsi sulla battuta più ovvia e più evidente: attacco russo alle ferrovie italiane, tutti i treni sono arrivati improvvisamente in orario, e cose così. Sui giornali della destra devo sottolineare che c'è una particolare attenzione nei confronti del caso D'Alema, vendita di armi, parte l'indagine. D'Alema trema, navi aerei alla Colombia, questo è Libero. D'Alema nei guai per le armi, un'inchiesta sul mediatore, affare da 80 milioni con la Colombia, titola il giornale. Notizia che ritroviamo anche sulla Verità, che oggi trova l'occasione per ritornare anche sul Covid. Come previsto, fine Green Pass mai, ora il WWF invoca quello climatico. L'organizzazione ambientalista vuole usare l'identità digitale per la transizione ecologica. Insomma, l'argomento delle emergenze ripetute e provocate che viene utilizzato oggi dalla Verità. Il giorno invece titola non con un virgolettato delle parole di Zelensky, intervistato da Repubblica. Il giorno, diciamo, fa un po' quello che fa, e quindi non potendo intervistare Zelensky intervista Lutwak. Putin ha già perso, dovrà ritirarsi. Sulla Prima del Giorno però segnalo un paio di altre notizie. La prima è quella che riguarda la siccità, è solo l'inizio. La Lombardia perderà il 30% della sua acqua, meno piogge, più caldo, un decennio allarmante. E poi una notizia che arriva dal mondo dello sport, quello del ritiro di Ashleigh Barty, 25 anni, si ritira da numero uno del tennis femminile, quelli che lasciano al top la tennista che dice voglio vivere. Elmettissimo sulla Prima del Foglio, che titola in rosso più truppe contro il duce di Mosca. Ma a questo punto poi magari riprendiamo anche qualche altra notizia dalle prime pagine. Siccome abbiamo molte cose da leggere, mettiamoci al lavoro. Allora partiamo da quella che è la notizia più gettonata questa mattina sui quotidiani, perché è quella più gravida di interrogativi, di possibili conseguenze che investono direttamente anche l'Europa e l'Italia. La mossa di Putin, mossa beffarda, la chiama Luigi Pandolfi sulla Prima del Manifesto, che ricordo titola il rubricone. Chi di sanzioni colpisce, di sanzioni perisce, comincia con una domanda il pezzo di Pandolfi. Ce la potremmo cavare con una banalissima constatazione: Mosca non è L'Avana. Una cosa è imporre l'embargo a un piccolo paese caraibico, un'altra è sfidare un colosso globale delle materie prime come la Russia. Se prendiamo il caso dell'Europa, balza subito agli occhi l'integrazione della sua economia con quella russa per il tramite dei beni energetici, argomenta Luigi Pandolfi, che poi va a chiudere così, tornando sull'annuncio di Putin. Uno degli effetti immediati delle sanzioni Stati Uniti-UE è stato, come è noto, il crollo del rublo, meno 40% sul dollaro nei primi giorni di guerra. La banca centrale russa, non potendone sostenere adeguatamente il corso, agendo sul mercato dei cambi, uso delle riserve in valuta estera per comprare asset denominati in rubli, ha fatto l'unica cosa che al momento poteva fare: alzare il tasso di rifinanziamento principale, il tasso del denaro per le banche, dal 9,5 al 20%, un modo per attrarre e trattenere gli investitori facendo leva su rendimenti più sostanziosi. A questa misura poi si è aggiunto un programma di acquisti di titoli di Stato in scadenza, misura non convenzionale sul modello europeo del quantitative easing. I risultati sono stati tuttavia modesti, con pesanti conseguenze sul settore del credito. Tassi troppo alti per mutui e prestiti alle imprese sono in parte mitigate da misure del governo per alcune categorie. Molto più incisiva è stata l'azione delle banche coinvolte nell'export di gas mediante la conversione in rubli degli euro incassati, con il recupero del 30% in pochi giorni. Ora però è arrivata la mossa di chiedere il pagamento in rubli delle forniture di gas. In questo modo sarebbero i compratori di gas a intervenire sul mercato dei cambi al posto di Bank of Russia, ovvero di Gazprom Bank. È semplice: acquistando i rubli per comprare gas, i cosiddetti paesi ostili, Italia compresa, finirebbero per far risalire essi stessi il prezzo della moneta russa in rapporto alla loro moneta. Insomma, una mossa beffarda. Ma l'alternativa qual è per l'Italia e per l'Europa? Rinunciare al gas russo? In questo caso potremmo resistere con prezzi di mercato che schizzerebbero alle stelle fino alla prossima estate. Poi la situazione diventerebbe a dir poco drammatica: razionamento del gas, distacchi dell'elettricità nel corso della giornata, blocchi della produzione in tutti i settori dell'economia, costi smisurati della bolletta energetica, un terremoto distruttivo per l'economia. Questo il quadro assai inquietante ma concreto proposto da Pandolfi, un quadro che si discosta nemmeno poi tanto, beh, un pochino sì ovviamente nei toni e nei modi, ma da quello descritto dal governatore della Banca d'Italia Visco, che oggi viene richiamato in prima pagina su Sole 24 Ore, che ammette: con questi prezzi le imprese non ce la fanno, non è Bonomi, non è il sistema delle imprese, il governatore della Banca d'Italia, c'è anche Franco, ministro dell'economia, che certifica il rallentamento, per usare un eufemismo, del PIL. Ma restiamo sulla questione dibattuta della mossa di Putin: chiudere i tubi, prossima mossa. Chi firma l'analisi sulla Stampa è Davide Tabarelli, professore di economia e presidente di Numisma, che alla fine descrive un quadro non molto diverso nelle conseguenze rispetto a quello che è stato prospettato da Pandolfi sul Manifesto. È surreale ed agghiacciante la richiesta di Putin, comincia così Tabarelli. Surreale perché fuori dal tempo, riporta indietro la storia ai tempi dell'Unione Sovietica, quando ci furono altri tentativi di quotare il barile di petrolio in rubli, come fece anche in passato l'Iran sotto sanzione da parte degli Stati Uniti in diverse occasioni. Forse che abbia trovato ispirazione dall'Arabia Saudita, che pochi giorni fa ha cominciato a discutere con la Cina la possibilità di abbandonare il dollaro e usare lo yuan per le esportazioni di petrolio, passo che preoccupa Washington. È agghiacciante la richiesta perché è una sorta di escalation commerciale nelle relazioni con l'Occidente, anzi con la vicina Europa, con cui da 60 anni Mosca ha costruito relazioni saldate soprattutto dalle esportazioni di gas e petrolio. Il prossimo passo, dice Tabarelli, se continua così, sarà la chiusura dei tubi, perché noi non accetteremo, noi europei, questa richiesta. E allora la risposta di Putin sarà dura, con blocco delle esportazioni, che vorrà dire razionare la domanda, perché di gas in giro non ce n'è proprio nelle quantità che importiamo. Sono 150 miliardi di metri cubi all'anno che importa l'Unione Europea sul mercato globale, misurato in esportazioni che possiamo stimare in 800 miliardi. La Germania ne importa 55, l'Italia 29, e se troveremo 20-30 miliardi di metri cubi per tutta l'Unione Europea prima del prossimo inverno, sarà un gran successo. Paradossalmente, nel frattempo, il flusso del gas dalla Russia non si è mai interrotto. Sollevare la questione, dice Tabarelli, di come pagare non fa che smuovere le acque e avvicinare il momento di un'interruzione che molti, anche da noi, vorrebbero, probabilmente con una determinazione che poggia su poca conoscenza di quello che ci aspetta. Quindi una scelta potenzialmente gravida di conseguenze per l'economia europea e anche, come dire, per gli stili di vita europei, e a breve, anche se potrebbe trattarsi di un ricatto a doppio Fabio Taglio lo scrive: Sissi Bellomo sulle colonne del Sole 24 Ore. C'è anche un'analisi sulla stessa pagina a firma Riccardo Sorrentino, che dice che la mossa di Putin è una mossa da pokerista, che però nasconde anche una debolezza, e al momento sembra più un annuncio per fare pressione, perché appunto potrebbe essere una sorta di ricatto a doppio taglio. Se Gazprom ferma l'export rischia danni irreversibili, così Sissi Bellomo. Un'azione da kamikaze, dice, che però mette all'angolo l'Europa e rischia di precipitarci in una crisi energetica ancora più grave. Se la Russia otterrà di farsi pagare il gas in rubli, riuscirà forse a sorreggere il cambio, ma si priverà di un'importante fonte di entrate in valuta pregiata, una delle poche che sono rimaste. Se invece i clienti europei non cederanno al ricatto, perché di questo si tratta, Gazprom non potrà fare altro che chiudere i rubinetti, privando di colpo la UE di forniture oggi intorno a 380 milioni di metri cubi al giorno, quasi il 30% delle nostre importazioni di gas. Anche per Mosca ci sarebbero danni enormi, sia per la perdita di introiti per centinaia di migliaia di euro al giorno, sia perché sarebbe costretta a fermare le estrazioni nei giacimenti, con rischio di danneggiarli in modo irreversibile. Il gas destinato all'Europa non può essere dirottato altrove, perché l'unico gasdotto verso la Cina è il Power of Siberia, parte da pozzi situati in un'altra area, e comunque i tubi hanno una portata massima di circa 165 milioni di metri cubi al giorno. Nonostante tutto, un'interruzione completa delle forniture di Gazprom oggi è una concreta possibilità, e in relazione agli ultimi inattesi sviluppi il prezzo del gas è balzato di oltre il 30%, fino a superare 130 euro per megawatt. I flussi nei gasdotti della Russia per ora continuano. Lo stesso Putin ha affermato che non c'è intenzione di violare gli attuali contratti, ma lo stop potrebbe comunque arrivare già tra una decina di giorni. Il Cremlino ha dato alla banca centrale una settimana per sviluppare un sistema di pagamento in rubli da imporre ai paesi classificati come ostili, lista che include anche tutti i membri della UE. La questione impone di ridiscutere i contratti con i singoli clienti, uno dei maggiori Eleni, e alcuni potrebbero rifiutarsi di passare al rublo per motivi politici più che per convenienza economica. E allora la battaglia delle sanzioni e delle contro sanzioni, o comunque delle scelte che inchiodano le rispettive economie, grande preoccupazione, se c'è grande preoccupazione in Occidente per quelle che saranno le conseguenze, altrettante preoccupazioni per l'economia russa arrivano dall'interno, tanto che oggi si scrive sui giornali delle prime crepe che si stanno aprendo, e ci si riferisce alla defezione di Anatoly Chubais, ma anche a quelle dimissioni non accettate, congelate, forzatamente bloccate di Elvira Nabiulina, che guida la banca centrale russa. Vediamo che cosa scrive Francesca Sforza sulle colonne della Stampa. Chi si aspettava che fossero gli oligarchi o i politici della cerchia più stretta a lanciare per primi segnali di insofferenza e ribellione Vladimir Putin, ieri ha dovuto spostare lo sguardo in un'altra direzione, verso coloro che hanno a cuore, perché ne conoscono i meccanismi, il destino dell'economia russa. L'inviato per il clima di Mosca Anatoly Chubais, l'architetto delle riforme economiche del periodo post-sovietico e uomo forte di Boris Yeltsin, ha rassegnato le sue dimissioni e ha lasciato la Russia, dicendosi apertamente contrario alla guerra contro l'Ucraina. È il primo funzionario di rango a lanciare un segnale di inequivocabile presa di distanza dal Cremlino, e anche se il suo peso specifico interno non era ormai più ai livelli del passato, il valore simbolico del suo gesto non è sfuggito. Se Chubais se n'è andato, il governatore della banca centrale russa Elvira Nabiulina ha fatto trapelare, attraverso fonti ben informate che ne hanno parlato con Bloomberg, tutto il suo dissenso. Oggi scade il termine per la presentazione delle nomine delle prossime prossimo governatore della banca centrale russa, e Putin ha scelto di riconfermarla al posto suo, malgrado tutto il mondo abbia visto la sua espressione di gelo e sconcerto durante il discorso presidenziale in cui veniva annunciata l'invasione all'Ucraina e la capacità della Russia di fronteggiare la scarica di sanzioni occidentali. Nabiulina, secondo la maggior parte degli analisti, sarà costretta a rimanere. Troppo forte è il suo legame con il presidente Putin, troppo pesante sarebbe la condanna che l'attenderebbe nel caso decidesse di passare dalla parte dei, tra virgolette, traditori, come il Cremlino ha definito quelli che fuggono dal loro paese nel momento delle difficoltà. quando prese in mano l'economia russa, racconta Francesca Sforza, subito dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e con tutto il carico di sanzioni che le sono seguite, nessuno pensava che il governatore della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiullina, ce l'avrebbe fatta. E invece nel 2015 fu nominata banchiere dell'anno da Euromoney e Christine Lagarde, capo della Banca Centrale Europea, come lei amante dell'opera, la definì un grande direttore d'orchestra. Soltanto 30 mesi dopo l'annessione della Crimea, infatti, la Russia era tornata sui mercati obbligazionari internazionali. Questa volta però l'impresa deve essere apparsa disperata anche a lei. Putin ha detto di essere fiducioso che la Russia supererà le attuali difficoltà economiche e ne uscirà più indipendente, ma gli indicatori economici dicono tutt'altro. Si tratta di affrontare un'economia in tempo di guerra, con il paese isolato e disperatamente bisognoso di investimenti. Con il crollo del rublo, la banca centrale ha più che raddoppiato i tassi di interesse e ha imposto controlli sui capitali per frenare l'emorragia di denaro contante, ma ha dovuto rinunciare a ulteriori investimenti difensivi nei confronti del rublo dopo che le sanzioni hanno congelato più della metà dei 643 miliardi di dollari di riserve. La minaccia del default, di cui in Russia tutti parlano come della prossima apocalisse in arrivo, pesa sul governo e pesa sulle aziende russe. E a proposito appunto di apocalisse economica, si tratta di vedere come viene interpretata una possibile apocalisse economica. Potrebbe essere una di quelle cose che mette a rischio la minaccia stessa della Russia, come hanno detto i portavoce del Cremlino a proposito dell'uso di armi atomiche. Questo non lo sappiamo, ma c'è quell'incrinatura inquietante che ci portiamo comunque dietro. Io mi fermo qua intanto perché sono le 8.30, la linea va allo studio 2 ad Andrea Monti per le notizie e ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone nel Tardi.
Let's take the elevator up through the roof, and we'll step outside of time while I spin you this rhyme, and it's a nothing but the gospel truth. It wasn't a real one, Lord, that would be mine, if you lived in a place like for me, like a shield, like a man in a hungry stand. It was a lovely shade of lilac, it was her father's pride and joy. She was the first girl that he ever kissed, he was a lucky, lucky boy. It was a proper car of destiny, and that destiny came down upon Melanie Hargreaves' father's Jaguar. Melanie Hargreaves' father's Jaguar. So show me the hedge and tell me it's bedtime, 'cause I just can't face all the facts of this case. It's all too painful to relate. Kids from the city stole the Jaguar away, drove it down to the beach and touched it, and it might still be there today. It was a lovely shade of lilac, now it's a mostly burned out black. And however much you want it to, it ain't never coming back. And one day I'm gonna sell up everything that I own, and I'll run away with you. And it won't be nobody's business where we are. No, no, just like Melanie Hargreaves' father's Jaguar. Melanie Hargreaves, Hargreaves, father. Cactus Jaguar. Melanie,
Hagrid.
Father's Jaguar was a lovely shade of lilac. Now it's entirely burned out black. And however much you want it to, it ain't never coming back. And one day I'm gonna sell up everything that I own and I'll run away with you. And it won't be nobody's business where we are.
La musica di Pat Fish alle 8 e 39 minuti in riapertura della seconda parte del Demone del Tardi qui sulle frequenze di Radio Popolare. Pat Fish, meglio conosciuto come Jazz Butcher, grandissimo artigiano del pop inglese degli anni 80. Pat Fish scomparso lo scorso anno per un cancro e che torna a farci ascoltare un po' della sua musica con una raccolta di canzoni scritte poco prima di morire, come questa di Idles in the Land, che sono state pubblicate proprio recentemente in una raccolta epitafio di canzoni. Ne abbiamo ascoltata una volentieri nel momento in cui ci accingiamo a riprendere la lettura dei quotidiani di oggi, e siccome siamo questa maledetta guerra ci condanna tra le altre cose anche alla monografia, perché sui giornali non si scrive da altro se non per qualche ricavato inserto, e siccome abbiamo sempre poco tempo ne approfitto subito per segnalare un paio di notizie che oggi appaiono su diverse prime pagine. La beffa dei talebani che ha negato le scuole alle bambine, alle ragazze, il giorno della riapertura della scuola, tradendo gli impegni che erano stati presi. Human Rights Watch parla di una scelta di crudeltà straordinaria, la condanna dell'ONU, e intanto, come dire, per le ragazze la scuola è ancora un orizzonte negato. L'altra notizia che troviamo su diverse prime pagine arriva da Torino ed è quella dello scontro tra il prefetto e il sindaco torinese, perché non vengono più registrati i figli delle coppie gay. Richiamo formale al comune, servizio sospeso dopo quattro anni. Dopo la bocciatura in corte d'appello del ricorso del comune, il sindaco Stefano Lorusso ha interrotto le trascrizioni dei figli delle coppie gay. La giustificazione è: si tratta di un provvedimento cautelativo in attesa della Cassazione. Sul fronte invece, devo usare un'espressione tecnica, delle minchiate russofobe, oggi abbiamo due vincitori, arrivano entrambi dagli Stati Uniti. Il primo è il Festival di Colorado Spring, che ha dedicato che è dedicato alle avventure spaziali e che ha annullato la serata su Yuri Gagarin. Anche in Lussemburgo, tra parentesi, un busto di Gagarin è stato coperto dalle autorità. Ma a vincere, anzi a stravincere, è un'università della Florida che, pensate un po', ha cancellato il nome di Karl Marx, a cui era dedicata un'aula, ritenendo, come dire, la scelta inappropriata. La cosa meravigliosa è che Marx con la Russia non c'entra esattamente niente, ma proprio niente, essendo un filosofo tedesco, ma in questo momento tutto quanto fa brodo. Assegnati gli Oscar delle minchiate russofobe, torniamo sui nostri passi. Abbiamo visto la scelta di Putin che le conseguenze che potrebbe comportare nel momento in cui chiede il pagamento delle forniture di gas in rubli, e la questione energetica continua a essere prioritariamente sul tavolo dell'Europa. Siamo a pagina 12 di Repubblica, sugli acquisti di gas, primo ok in Europa ma il prezzo divide, scrive Claudio Tito. L'Europa tenta la prima mossa per bloccare il prezzo del gas al Consiglio europeo di oggi. Sarà approvata la proposta della Commissione di procedere allo stoccaggio e agli acquisti collettivi. Da qualche mese questa era anche la proposta italiana. Il modello ricalca le procedure con cui l'Unione Europea ha contrattato e comprato i vaccini contro il Covid. L'obiettivo è quello di calmierare i prezzi del gas cresciuti già alla fine dello scorso anno e ora letteralmente esplosi con lo scoppio della guerra in Ucraina. Il tentativo europeo è di presentarsi con un fronte unico in grado di trattare sul prezzo in maniera più efficace rispetto ai singoli paesi. Ha detto la von der Leyen: dobbiamo usare il nostro peso e cominciare ad acquistare il gas insieme come europei, non come 27 paesi membri diversi. Inoltre dovremmo utilizzare le nostre possibilità di stoccaggio in alcuni paesi membri per garantire le forniture ovunque nell'Unione. Per questo sarà obbligatorio riempire i serbatoi nazionali al 90% entro il prossimo ottobre. Per il momento invece non è stato accolto l'altro suggerimento di Roma, ossia imporre un tetto al costo del metano, una strada che altri paesi come l'Olanda non vogliono percorrere invocando il libero mercato. Nello stesso tempo tornerà in discussione la possibilità di slegare il mercato del gas da quello elettrico, ossia non far dipendere eccessivamente la bolletta della luce dagli aumenti dei costi d'acquisto del carburante. Il meccanismo attuale infatti prevede che sia il prezzo più alto tra le fonti energetiche a determinare la tariffa dell'elettricità nell'immediato. Poi i 27 vogliono respingere al mittente la richiesta russa di pagare in rubli e non in euro i rifornimenti di gas e petrolio. La UE la considera impraticabile per tre motivi: adeguare tutti i sistemi di pagamento comporta dei problemi tecnici difficilmente risolvibili in questa fase, il prezzo del gas aumenterebbe di un ulteriore 15%, si aiuterebbe la Russia a rivalutare il rublo tra circostanze giudicate inaccettabili. Stamattina, soprattutto in occasione del G7 che seguirà il vertice della NATO, si discuterà di ulteriori sanzioni contro la Russia. Una parte del pacchetto è pronto e riceverà il via libera oggi per essere formalizzato dagli stati europei tra sabato e domenica. Si tratta di una nuova lista di persone e società considerate vicine al regime di Putin. Molti sono rappresentanti della Duma russa e poi potrebbero essere chiusi i porti europei alle navi russe, un altro modo per asfissiare e isolare l'economia russa. In campo c'è anche una seconda parte su cui la UE nelle ultime settimane ha imposto una frenata, cioè le sanzioni sull'energia da Washington. Era arrivato un invito a procedere almeno con il blocco degli acquisti del petrolio russo. Tra gli alleati europei non sono mancate le perplessità e l'Ungheria addirittura ha minacciato di ricorrere al potere di veto allo Stato. Dunque questa ipotesi è stata rinviata ma non eliminata dal tavolo di discussione. Tra i 27 infatti tutti sono consapevoli che più il conflitto in Ucraina va avanti, più questa rappresenta un'opzione concreta. Come spiega una fonte diplomatica, è un piano inclinato, ma è evidente che nonostante le promesse di aiuto garantite da Biden, bandire il petrolio russo, che rappresenta il 20% del totale acquistato dall'Europa, 25% per l'Italia, per la UE non è una cosa da poco. Di certo il petrolio è più facilmente sostituibile rispetto al gas, ma comunque comporterebbe una rivoluzione. E poiché il concetto della gradualità è stato accettato anche dalla Casa Bianca, il primo passo che l'Unione Europea è pronta a valutare nei prossimi giorni consiste nella porre dei dazi al petrolio russo, una import tax da scaricare sul fornitore e non sul rifornito, cioè sulla Russia e non sull'Europa. Ma la questione più rilevante l'avevamo già vista prima, ovvero che il fabbisogno energetico dell'Europa, dell'Italia in particolare, non sembrerebbe sostenibile in alcun modo se non ci sono le forniture russe. Questa è una questione che inevitabilmente peserà sulle scelte, anche su quelle che oggi verranno prese o valutate nel vertice con Biden. Biden che è arrivato in Europa, ne parla Giuseppe Sarcina, pagina 2 del Corriere della Sera. Si parte dal conflitto in Ucraina che corre verso il punto di non ritorno. Sono ancora solo provocazioni, come i suoi carri armati anche il leader russo sta già affondando nel fango, ma c'è qualcosa che si può fare per fermarlo? Sono le domande sul tavolo del vertice straordinario della NATO che si riunisce oggi a Bruxelles. Il protagonista più atteso ovviamente Biden, che parteciperà poi anche al summit del G7 e alla riunione del Consiglio Europeo. In video c'è anche Zelensky, oggi intervistato da Repubblica, poi se abbiamo tempo lo vediamo, che chiederà sostegno militare più deciso, sanzioni sanzioni economiche più radicali. Un gruppo di paesi guidato dal Regno Unito e dalla Polonia ne seguirà la scia. La loro tesi è la seguente: negli ultimi 10-15 giorni lo scenario è cambiato profondamente. La strategia di attesa, di contenimento, non è più sufficiente. Nessuno chiede un intervento militare in Ucraina, sarebbe la terza guerra mondiale, ma almeno andrebbe segnalato che la posizione della NATO potrebbe cambiare se Putin dovesse davvero fare ricorso alle armi chimiche o atomiche. La prima risposta è arrivata con la conferenza stampa del segretario dell'alleanza Stoltenberg, 30 minuti di equilibrismo compresso tra due dichiarazioni difficili da conciliare. La prima: è chiaro che l'utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari cambierebbe la natura del conflitto. La seconda: la NATO non invierà soldati, ma deve fare il possibile per prevenire questa escalation. Come? Non si è ancora capito. La strada è strettissima, l'equilibrio è estremamente precario. E prosegue Sarcina: a tratti Stoltenberg è sembrato un portavoce aggiunto della Casa Bianca. Ha ripetuto esattamente le parole che da settimane rimbalzano nei discorsi di Biden: ci saranno severe conseguenze. Naturalmente nessuno pensa che di queste conseguenze facciano parte le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti a carico degli oligarchi o dei deputati russi. Non è questo il tema in discussione. Bisognerà invece stabilire se, per esempio, i 30 paesi NATO accetteranno di consegnare alla resistenza ucraina anche mezzi militari offensivi come tank e o artiglieria pesante. Sembra di capire che non sarà così. Stoltenberg ha menzionato l'invio di strumenti per proteggere gli ucraini da eventuali attacchi chimici o nucleari, ha insistito sulla necessità di rafforzare il fianco est sul lungo periodo, ha fatto appello alla Cina perché condanni l'invasione russa, poco altro. E come abbiamo visto c'è una spaccatura anche all'interno della rinnovata unità europea a proposito dell'escalation sugli armamenti da inviare all'Ucraina. L'Europa è distante dal tandem Stati Uniti-Londra, ne scrive Gianluca Di Feo sulle colonne di Repubblica. Washington e Londra hanno un'istanza prioritaria: aumentare gli aiuti bellici a Kiev fornendo armamenti più potenti di quelli concessi finora. L'ipotesi di donare missili terra-aria a lungo raggio, mezzi corazzati ed eventualmente velivoli intercettori per rimpiazzare le perdite e difendere la popolazione dai bombardamenti. Bisogna però trovare sistemi che i militari ucraini sappiano usare e quindi rivolgersi agli eserciti NATO che impiegano materiali russi. Varsavia e Bratislava in linea di massima sono disponibili a cederli, a patto che i trasferimenti avvengano per conto dell'Alleanza Atlantica e non dei singoli stati. Non sono disposti a rischiare ritorsioni dell'aggressivo vicino. Tedeschi, olandesi e pure i francesi guardano con preoccupazione alla prospettiva che intravedono dietro l'iniziativa anglo-americana: il pericolo di prolungare per tempi lunghissimi il conflitto fino all'esaurimento delle capacità belliche di Mosca e al logoramento del potere di Putin. In pratica, le consegne di armi più sofisticate sarebbero in grado di rendere l'invasione dell'Ucraina per la Russia quello che fu l'Afghanistan per l'URSS. Il primo effetto sarebbe l'aumento esponenziale del numero dei profughi, poi il danno economico per le sanzioni, per i contraccolpi globali, entrambi destinati a pesare soprattutto sulla UE. Sullo sfondo c'è un'altra preoccupazione: se si arrivasse alla caduta del nuovo zar, cosa accadrebbe in Russia? L'esempio che viene evocato è quello di Gheddafi e dell'instabilità che ha travolto la Libia dopo la fine del regime, proiettato però in una nazione con 4.000 testate atomiche e territori sterminati. La linea d'azione alternativa ipotizzata nelle capitali europee è quella di inasprire subito la pressione economica a tutti i livelli, usandola come leva per obbligare Putin a fermarsi senza incrementare il conflitto. Il crescente dissenso interno, testimoniato dalle dimissioni di figure come Chubais, viene citato come testimonianza dell'efficacia di questa strategia. Insomma, questo è il quadro. Ovviamente chi continua a chiedere armamenti più significativi ed efficaci è Zelensky, che oggi viene intervistato da Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Il popolo ucraino dice: sta difendendo l'Europa intera, ma servono aerei. Insomma, come dire, le richieste di Zelensky e l'analisi, anche il lessico, è un po' quello che già si è visto nei vari interventi che ha fatto nei parlamenti. Sinteticamente, tra le cose che Zelensky dice in questa intervista: abbiamo tutto bisogno di pace, siamo pronti a discutere i termini del cessate il fuoco, ma non a subire ultimatum. Difendiamo i valori e le libertà europee in una sanguinosa lotta. Non è prova sufficiente, chiede e ci chiede, che siamo da tempo un paese europeo. E poi, a proposito proposito dell'Italia, abbiamo bisogno del vostro aiuto, fate pressione sull'aggressore, ritirate le vostre aziende, rinunciate alle merci russe, pressioni che ieri sono arrivate per esempio su Renault, che ancora operava sul territorio russo e che poi ha deciso di chiudere, mentre invece, come avete sentito, ci sarebbe una richiesta da parte ucraina di non sanzionare Roman Abramovich tra gli oligarchi, perché sarebbe una pedina e avrebbe un ruolo possibile nei negoziati, e stando ad alcune discrezioni che si leggono oggi sui quotidiani, sarebbe un tema non solo già discusso ma in parte già in qualche modo attuato, perché al di là delle notizie che sono circolate in questi giorni su Abramovich o per Abramovich, ci sarebbe un trattamento particolare o comunque diverso rispetto a quello di altri oligarchi. Come dicevamo, ci sono le crepe in Europa, ma ci sono le crepe anche all'interno del governo italiano. Conte boccia le spese militari, voteremo no all'aumento, un'intervista, quella a Conte, che trovate sulle colonne della Stampa, mentre, come vi dicevo, Francesco Bei sulle colonne di Repubblica parla del ritorno di un asse giallo verde che torna a coagularsi sulla di fronte ai temi posti dalla guerra, e ci sono anche le prime crepe all'interno del Partito Democratico, dicono alcuni giornali, rispetto alla determinazione della linea Letta. Intanto le spese militari non sono la priorità, dice Conte, il movimento voterà no all'aumento, l'urgenza deve essere proteggere famiglie e imprese dalla crisi. Su Zelensky dice: ho seguito il suo discorso dall'ufficio, giusto l'invio di aiuti militari. Con questo siamo praticamente arrivati alla fine della puntata di oggi, però volevo recuperare, visto che ho due minuti, il commento di Tahar Ben-Shalloun che oggi troviamo sulle colonne di Repubblica, perché, come avete visto, l'apertura del Corriere della Sera è sul rischio armi chimiche, e proprio delle armi chimiche, ma di quelle utilizzate in Siria, parla Tahar Ben-Shalloun per tracciare, come dire, un filo che dalla Siria e dalle scelte occidentali fatte ai tempi della guerra in Siria ci porta fino a qua. Che cosa scrive Tahar Ben-Shalloun? Noi europei possiamo dire: non abbiamo salvato Aleppo dalle bombe russe nel 2013, malgrado la resistenza dei suoi cittadini stiamo per perdere Kiev. Se tra il 2012 e il 2013 Barack Obama fosse stato di parola e avesse reagito quando Bashar al-Assad ha superato la linea rossa e usato armi chimiche contro il suo popolo, forse oggi l'Ucraina non sarebbe sotto le bombe. È solo un'ipotesi, ma ciò che Putin ha fatto in Siria è grave e sanguinoso quanto ciò che il suo esercito sta facendo oggi in Ucraina. Per capire un altro aspetto delle origini della guerra che sta conducendo contro gli ucraini, bisogna ricordare il ruolo determinante che Putin ha avuto in Siria a partire dal 2012. Oggi Bashar al-Assad non sarebbe più al potere se Putin non l'avesse spalleggiato, intervenendo militarmente contro i ribelli in diverse località della Siria. Gli aerei di Putin hanno bombardato i civili, uccidendo migliaia di siriani per la soddisfazione del dittatore sterminatore del suo popolo. Il 20 agosto 2012 Barack Obama avvertiva il regime di Assad: il minimo spostamento o impiego di armi chimiche avrà conseguenze gravissime e costituirà una linea rossa. Obama minacciava un possibile intervento militare in caso di superamento della linea rossa. La sua posizione era stata approvata dal premier britannico Cameron, da François Hollande, che aveva dichiarato: l'uso di armi chimiche giustificherebbe un intervento diretto. Bashar, consigliato e aiutato da Putin, ha fatto orecchie da mercante e non ha esitato a uccidere nel sonno intere famiglie con queste armi. L'ha fatto a Ghouta, ad Adra, a Douma, alla periferia di Damasco. Né Obama, né Cameron, né Hollande hanno mosso un dito, solo parole. Così Putin ha avuto mano libera e ha inviato i suoi aerei a bombardare Aleppo e altre località che resistevano a Bashar. L'assenza di reazioni da parte del resto del mondo ha permesso il ritorno sulla scena mediorientale di Putin. Oggi Putin ridefinisce le frontiere del suo impero, proteste e sanzioni non lo toccano. Così il commento di Tarbe Jalloun oggi sulle colonne di Repubblica. Con questo siamo arrivati alla fine del Demone del Tardi di oggi. Attenzione, perché domani è un altro giorno ed è il giorno del dentro o fuori, del futuro dell'apocalisse. Italia-Macedonia si gioca stasera, domani parleremo anche di questo. Grazie intanto per esserci stati, buona giornata da Gianmarco Bachi, a domani con il Demone.